Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori alla rassegna stampa dell'amico del popolo che è arrivato nelle case dei bellunesi e degli agordini. L'agordino, un trafiletto in prima pagina in cui si ricorda che lunedì a mezzogiorno sul viadotto Polane Pragrande Ponte Alto aprirà il secondo stralcio della tangenziale di Agordo. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa con il sindaco di Agordo. Nelle pagine interne, pagina 19, Rocca Pietore, acceso l'albero, c'era Achille. La festa in paese organizzata dalla scuola elementare Edmondo De Amicis, per l'occasione è salito a Rocca da Mira il bambino che ha donato 5 euro. Da Coder Doio a Cuore Doio per solidarietà, questa è una notizia che riguarda appunto l'associazione che si occupa soprattutto di informatica. La macelleria riapre, è un bel segnale a Gosaldo, ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Malvina Gnec. Le date per conoscere il Follador De Rossi, porte aperte nelle due sedi dell'istituto, quindi ad Agordo e a Falcade, che presenta la ricca offerta di studi. Santa Maria delle Grazie, quattro generazioni, la foto che vede quattro donne insieme, una piccolissima. Auguri. Pagina 20, strade verso la normalità, già sistemata in Agordino la voragine del Ghirlo, riparato lo smottamento delle campe, riaprono tutti i tratti chiusi dopo l'uragano di lunedì 29 ottobre. E sempre dopo l'uragano, di nuovo la messa in cripta a Santa Maria delle Grazie, la popolazione ha subito ripristinato i locali. A Cincinnighe c'è il concorso per alberi e presepi, a Falcade il 4 gennaio la prima dell'opera di Crosera. A Canale, 150 anni fa, aprì l'asilo rurale, fu il primo in provincia. Queste dunque le notizie che sono a pagina 20, 19 e 20 dell'amico del popolo. Allora, come abbiamo anticipato poco fa, abbiamo con noi Loris Serafini, che è il direttore del Museo Albino Luciani di Canale d'Agro, direttore della Fondazione Papa Luciani, ma che è con noi oggi non in questo suo ruolo istituzionale, ma nel ruolo di appassionato di storia locale e con la ferma volontà, credo di dire correttamente, Loris, di valorizzare anche quelli che sono stati i talenti della terra agordina, in particolar modo della Valle del Bioi. Abbiamo parlato anche altre volte all'interno di questa rubrica di Don Antonio della Lucia, che è colui che ha dato vita alla prima latteria cooperativa d'Italia in quel di Canale d'Agordo, ma che è stato l'artefice anche di un'altra iniziativa che il 3 dicembre del 1868 ha compiuto 150 anni. Benvenuto a Loris Serafini.
Grazie, buongiorno.
Ecco Loris, allora, qual è l'altro parto, diciamo così, di Don Antonio della Lucia?
Diciamo come prima opera che ha fatto una volta nominato Arcipreste del Canale, di cui siamo a conoscenza, ha promosso e attuato il primo asilo rurale della provincia di Belluno. E tra l'altro, stranamente, questa iniziativa coincide con i tempi anche con l'altro asilo che invece è cittadino di Belluno, dell'asilo Cairoli, e le pratiche erano state avviate insieme, sia quello cittadino di Belluno che quello rurale di Canale, e la provincia di Belluno, che era la gazzetta ufficiale della provincia nel 1868, dal 1868, ricorda che Don Antonio della Lucia è stato il primo istitutore a livello rurale, cioè fuori città, di una istituzione simile, e scrive dalle colonne del giornale che sarebbe auspicabile che questo modello venisse esportato anche in tutti gli altri paesi della provincia. Quindi siamo 150 anni fa, il 3 dicembre, quando Don Antonio fonda questo asilo parrocchiale con maestre che venivano stipendiate dalla parrocchia, e che inizialmente Don Antonio inizia a stipendiare da sé e con l'aiuto di qualche benefattore, però l'opera non è passata liscia, ci sono stati dei problemi all'inizio, perché la stessa amministrazione di allora comunale non vedeva di buon occhio il fatto di cedere degli spazi comunali che voleva affittare a un'istituzione che sembrava una cosa quasi inutile. Quindi ha dovuto scontrarsi con l'allora sindaco, ha dovuto poi poi scrivere al prefetto. Il prefetto ha preso immediatamente le difese dell'arciprete e intimando all'amministrazione comunale di cedere gli spazi, e non soltanto di cedere, ma di essere grati e riconoscenti a un prete così, perché faceva un'opera estremamente meritevole che andava utilizzata come modello per tutti gli altri paesi. Quindi ecco, c'è questo rapporto molto di grandissima stima tra il prefetto e il parroco.
Ascolta, Loris, chi era che, hai parlato delle maestre, chi era che frequentava questo primo asilo rurale d'Italia?
Beh, erano bambini dai 4 agli 8 anni, non d'Italia, sicuramente non d'Italia, però sicuramente la regione Veneto era una dei primi. Erano bambini dai 4 agli 8 anni, prima, cioè dell'età prescolare, perché probabilmente nel 1868 iniziavano la prima elementare all'età di 8 anni, altrimenti non ci si spiega perché questa età. A Belluno invece erano dai 3 ai 6 anni, ci sono stati sicuramente dei motivi che bisognerebbe indagare. Erano bambini soprattutto del capoluogo della Pieve di Canale, quindi c'è di Canale, non credo venissero bambini delle altre frazioni, perché visto la distanza sarebbe stato molto difficile.
E dal punto di vista della, diciamo così, della base socio-economica, partecipavano, non so, i figli dei più ricchi, i figli dei...
No.
Di tutti.
Assolutamente no, era per tutti. Don Antonio non ha mai fatto opere per i ricchi, ha fatto opere per tutti i parrocchiani, per modo da dare a tutti la stessa dignità, e quindi non era certamente in base al censo che venivano.
Certo, no, la domanda era fatta apposta, no? Per sottolineare proprio questo, l'importanza. Siamo nel 1868, in Italia è del 1877 la legge Coppino che elevava poi l'obbligo scolastico, no? Quello poi della scuola primaria, di quella che oggi chiamiamo la scuola primaria, la scuola elementare a 3 anni, cioè lo Stato muove, no? Verso un allargamento dell'istruzione delle persone, perché si pensa evidentemente che l'istruzione possa essere davvero un qualcosa che può togliere, no? Quelle differenze di partenza che le persone hanno.
Certo, e in effetti il percorso scolastico che era già stato iniziato dall'Austria nel Lombardo Veneto nel 1814, sicuramente venivano resi obbligatori i primi 2 anni di scuola elementare, come giustamente ricordi tu, poi furono allargati a 3 con quella legge nel 1877. E quindi l'asilo era un modo per dare un'educazione non solo cristiana, umana, civile, ma anche per togliere i bambini dall'ozio, per dare una formazione pedagogica a questi piccoli, che era una cosa assolutamente all'avanguardia per l'epoca. Nessuno ne parlava nei paesi, nelle campagne, era una cosa estremamente rara.
Certo, questo la dice lunga sulla passami il termine, un po' sul carattere rivoluzionario di questo progetto di Don Antonio della Lucia.
Sì, Don Antonio è una personalità purtroppo troppo poco conosciuta, è di calibro nazionale, non è assolutamente un personaggio delle nostre vallate, è un personaggio che va a livelli molto alti, era stimato dal Parlamento, tant'è vero che gli hanno dato nel 1894 una nomina a consigliere del Consiglio della, Supremo dell'Agricoltura dello Stato. Il re Vittorio Emanuele II, poco prima di morire, l'ha nominato Cavaliere del Regno. Tutte le sue proposte furono valutate direttamente prima a Firenze, poi a Roma, direttamente a Roma, perché la capitale passa nel 1870 a Roma, e da quell'epoca in poi Don Antonio comincia a farsi sentire anche a questi livelli nazionali. Nel 1872 il governo propone il suo modello di latterie da estendere a tutta l'Italia. Certo. governo interviene nelle arterie gordine sempre per migliorarne la funzionalità e anche per continuare a proporle come metodo. Ma un'altra opera straordinaria è quella che, della sua lotta per i diritti delle donne, che in un'epoca in cui non se ne parlava minimamente, cioè lui nel 1880 porta voce commentando un parlamentare italiano che aveva avanzato la proposta di dare anche il diritto di voto alle donne. Lui aveva detto: bene, sottoscrivo in pieno questa proposta, ma mi meraviglio che né lui né tu, nessuno degli altri parlamentari abbia mai pensato di equiparare giuridicamente la donna all'uomo. Quindi lui, da un piccolo paese delle Dolomiti, scrive praticamente al Parlamento di abolire l'articolo 2 del codice civile che sottoponeva la donna all'uomo. Siamo 105 anni prima circa di quando l'hanno fatto.
Quindi lo ribadiamo ancora una volta, un grandissimo personaggio. Il problema, dobbiamo ribadire anche questo, a volte sembra proprio così, nessuno è profeta in patria, nel senso che quello che tu dici evidentemente meriterebbe un'attenzione davvero molto più grande da parte delle istituzioni, oserei dire anche, non ce ne abbiano a male, ma anche le istituzioni ecclesiastiche in primis, nel senso che il Don Antonio de Lucia era un membro, apparteneva al clero e quindi e ovviamente forse portava, no? Rendeva concreto quello che erano un po' gli insegnamenti del Vangelo.
Ecco, infatti è che questo è un aspetto interessantissimo della sua figura, viene nominato cavaliere dal re, membro del Consiglio di Agricoltura dal Parlamento. Nessun vescovo lo nomina monsignore, lo nomina, gli dà una carica, anche se non è vero che il vescovo non lo stimava, anzi, i vescovi normalmente avevano una grande stima di lui, ma le sue posizioni erano scomode, suscitavano l'invidia di parecchi confratelli, non di tutti, perché aveva anche degli ottimi amici preti, che erano un po' l'intelligenza di Belluno ed erano, guarda caso, diversi della Valle del Biovisco, Don Pietro Follador, Don Francesco Pellegrini, il fondatore del Museo Civico di Belluno, che erano suoi carissimi amici, era carissimo amico anche di Don Angelo Volpe, sospeso a Divinis per aver sostenuto l'abolizione del potere temporale del Papa. Io sono abbastanza certo che Don Antonio della Lucia la pensasse alla stessa maniera, solo che per la prudenza di pastore non lo esponeva in pubblico. Don Angelo Volpe fu sospeso a Divinis, Don Antonio, tenendo solo per sé, ha potuto continuare a fare il parroco, ma credo che condividesse lo stesso ideale, perché nelle lettere che si scrivono i due, ce ne sono tante nell'archivio di Canale, Don Antonio lo chiama Antoletto caro, c'è tutto un rapporto di amicizia molto profondo tra i due, e quindi sono tanti aspetti che devono essere vagliati della sua figura.
Esatto, e mi viene in mente, mentre tu parlavi, anche la figura di Don Lorenzo Milani, un sacerdote che ha dedicato, e così ritorniamo all'inizio, attenzione all'istruzione, e anche Don Milani, per le sue posizioni, proprio anche sull'insegnamento, è stato messo in parte anche dalla Chiesa ufficiale. Ci sfugge il perché, forse, no, di questo.
Ma perché sono troppo vago. Il cardinale Martini, prima di morire, ha detto che la Chiesa è indietro di 200 anni, no? Ecco, anche lui è stato oggetto di acerrime critiche. Tutti i profeti, coloro che vedono molto più avanti, sono bistrattati, maltrattati, alle volte anche a distanza di secoli. Per dire, oggi sono passati 100 anni, più di 100 anni dalla morte anche di Don Antonio, ma per dire, non è stato fatto granché in sua memoria in tutto l'Agordino.
Prova che sia che non è stato fatto niente per ricordare questo 3 dicembre 1868.
Ma io ci ho provato.
Guarda Loris, lo lanciamo qui da Radio Più, anche questo appello, proprio anche al mondo della Chiesa agordina, quindi recuperiamo un po' di questo tempo, se effettivamente magari è rimasta un po' indietro nel ricordare la figura di Don Antonio della Lucia anche in Agordino, perché anche da quello che tu ci hai detto oggi, ci hai ricordato oggi, hai ribadito oggi, è una figura che merita anche per ricordarci, insomma, che questa terra è stata protagonista attraverso i suoi personaggi, le sue figure, di pagine importanti della storia di questo paese, di paese intendiamo l'Italia.
Certo.
Grazie a Loris Serafini per essere stato con noi oggi, per averci portato questa testimonianza su Don Antonio della Lucia, che lo ricordiamo, il 3 dicembre del 1868, vale a dire 150 anni fa, ha fondato al Canale d'Agordo il primo asilo rurale. Grazie a Loris Serafini, grazie a voi che ci avete ascoltato e ci risentiamo come sempre la settimana prossima.